Padre, noi ti ringraziamo perché ci hai dato il segno più grande del tuo amore, della tua tenerezza, mandandoci Gesù nell'umiltà e nella povertà della sua carne. Chiediamo di aiutarci a riconoscere i segni che tu vai seminando nella nostra vita. Donaci di riconoscere il volto di Gesù, soprattutto laddove noi rischiamo di rimanere scandalizzati. Signore Gesù, tu hai voluto donarci il segno di Giona, apri il nostro cuore alla tua tenerezza, aiutaci a commuoverci di fronte al tuo amore, che non si ferma di fronte a nulla. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, perché impariamo da te, che sei umile, mite di cuore. O Maria, tu che hai saputo leggere nella tua vita i segni del passaggio di Dio, donaci occhi per vedere e riconoscere questo passaggio, perché non rischiamo di vederti, di vedere Gesù, di vedere l'amore di Dio passare oltre senza che noi ce ne rendiamo conto. Amen. Riprendendo il nostro cammino, perché è un cammino che va avanti ormai da quasi 2 anni, questo Vangelo di Luca, siamo arrivati al capitolo 11, versetto 29, ci troviamo di fronte a uno spettacolo che non è inconsueto in Luca. Spesso San Luca presenta le folle, le moltitudini, e anche qui comincia attraverso un'immagine. Ci sono le folle che si accalcano attorno a Gesù, cioè sembra di vedere questa gente che ha fame e sete di verità, si trova abbastanza facilmente, dicevo, in San Luca, per esempio nel capitolo 5, famoso capitolo che tutti ricorderanno per la pesca miracolosa, anche lì si dice che Gesù sale sulla barca per non essere schiacciato dalla folla, e tutta la folla era in giro sulla riva. Oppure si trova ancora quando Gesù, avendo visto che molta gente andava con lui, si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, eccetera, eccetera. Ci sono queste folle che arrivano. Che cosa vogliono queste folle? Gesù ha fatto una parabola proprio per farci vedere che cosa c'è dietro la folla. Ricordate la parabola del seminatore? Una folla apparentemente indifferenziata, ma in mezzo c'è gente che è diversa, ci sono diversi terreni pronti a ricevere il seme in maniera diversa. C'è la strada, c'è il terreno spinoso, il terreno sassoso, e poi c'è anche il buon terreno, nei 4 terreni possibili. Quasi a dire che non basta essere lì, ma occorre essere accanto a Gesù in una maniera consapevole, recettiva. Si può essere benissimo lì con Gesù semplicemente cercando qualcosa che Gesù non ha intenzione di darci. Potremmo dire che a Gesù bisogna saper fare le domande giuste. Allora, che cosa sta domandando qui la folla a Gesù? Sentite cosa dice. Le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Naturalmente Gesù sta parlando della sua generazione, del suo tempo, delle folle che si attaccano attorno a lui, ma io credo che San Luca, parlando di questa generazione, sta parlando anche di noi, noi lettori, noi che dopo 2000 anni siamo ugualmente un po' parte di queste folle che si avvicinano al Vangelo, alla parola di Gesù in diversa maniera. La domanda anche per noi è: che cosa sta cercando da Gesù? quali sono le richieste che hai dentro il cuore, che tu vorresti, a cui tu vorresti trovare una risposta. E Gesù dice: perché questa generazione è malvagia? Il greco viene, nel greco viene usata proprio la parola poneros, poneron, e che vuol dire qualcosa di cattivo. Viene usato lo stesso termine quando si parla dell'invidia, si dice ophthalmos poneros, cioè l'occhio cattivo, cioè l'occhio che vede male, che non vede le cose giuste, che cerca di sottolineare soltanto il bicchiere mezzo vuoto invece che il bicchiere mezzo pieno, che di fronte alla bellezza delle cose che Dio va facendo sottolinea invece ciò che lui non riceve, ciò che lui non ha. Ricordate l'invidia, no? L'invidia è sempre l'essere tristi per il bene dell'altro, il non essere contenti che l'altro riceva dei doni, e questo viene chiamato da San Matteo ophthalmos poneros, l'occhio cattivo. È una delle malattie dello spirito che troviamo nei Vangeli, c'è l'occhio cattivo, c'è l'oligopistia, la poca fede, uomini di poca fede, l'oligopistia, c'è il cuore indurito, la sclerocardia, che è l'incapacità di andare al di là delle apparenze e il fermarsi ostinatamente alla superficie senza andare nel profondo, questo cuore indurito, cioè un cuore che non si lascia penetrare dalla profondità dell'amore di Dio e quindi si ferma alla superficie, un po' come andare a fare la doccia con l'ombrello, lavi l'ombrello ma non ti lavi. E qui si parla invece di generazione malvagia e spiega. Quindi dice: perché la gente sta andando da lui? Quali sono le domande, naturalmente non corrette, che lei sta facendo, che questa gente sta facendo e che noi forse stiamo facendo a Gesù? Essa cerca un segno. Si parla di semeion, un segno. Cioè qualcosa di grande. Sta cercando qualcosa di eclatante. Quante volte noi nella vita cerchiamo qualcosa di grande? Signore, dammi un segno, dove per segno intendiamo sempre, non so, un fulmine che scenda dal cielo, un colpo di vento che ci butti giù il cappello nel momento in cui diciamo pronti, via, un, due, tre, boh, no, allora, un segno. Ed ecco che cosa dice Gesù: non le sarà dato nessun segno, fuorché un altro segno che lui chiama il segno di Giona. Che cos'è il segno di Giona? Mette in mente l'episodio di Giona. Notate bene che è diverso dal Vangelo di Matteo. Anche Matteo parla del segno di Giona e dice che come Giona fu tre giorni nel ventre del pesce, così anche il figlio dell'uomo starà tre giorni nel cuore della terra. Quindi per Matteo il segno di Giona è il segno della risurrezione di Gesù, è la sconfitta della croce in Gesù e la ripresa, la vittoria contro la morte. Per San Luca è un'altra cosa, si parla invece di segno di Giona, come Giona fu un segno per quelli di Ninive. Che cosa vuol dire che Giona fu un segno per quelli di Ninive? Di che cosa è stato segno? Da qualche tempo, penso da più di un anno, sto preparando invano un ritiro su Giona, perché non è poi così facile, anche se è un libretto di poche pagine nella Bibbia. La storia di Giona è una storia anche, penso, molto complessa, con tanti risvolti anche sia psicologici che simbolici. E alla fine di questa mia riflessione, che non è ancora approdata ad essere un ritiro, soltanto sono appunti vari, sono arrivato però a una conclusione già, che il primo convertito del libro di Giona è Giona, non solo fai vinire. È Giona che ha cambiato testa, che ha cambiato pelle, è lui il primo convertito. È il profeta mandato a parlare perché si convertissero gli altri, perché gli altri di fatto si convertono subito, il più duro è lui, eh? Alla fine è lui che si converte. Quindi il segno è Giona, Giona è stato un segno per i niniviti. Vediamo, mi sembra che sia un duplice segno, almeno due segni. È un segno perché questo Giona arriva per dire che si sta scatenando il putiferio contro Ninive, ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta, ed ecco che invece i niniviti si convertono e quindi comincia un cambiamento, cioè diventa un segno di tenerezza di Dio, un segno di misericordia. Potremmo dire che è il segno della debolezza di Dio. Quando San Luca parla, chi ha avuto l'occasione di seguire un po' tutta questa partita di riflessioni, noi abbiamo trovato già il famoso detto di Gesù, che è la ripresa di quello che si trova già nel discorso del monte di Matteo, in parallelo. San Matteo dice: siate voi dunque teleioi come teleio sei il Padre, siate dunque, viene tradotto, perfetti come perfetto il Padre, dove più che perfetti vorrebbe dire completi, cioè un Dio, come Dio è completo e non ama le cose a metà, non fa le cose a metà, non ama un po', ma ama tutti, non fa differenze di persone, anche voi siate completi, anche voi amate tutti senza distinzione, anche voi non amate a metà, ecco, in fondo è un non amare a metà, è un amare sia i buoni che i cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, è la stessa cosa. E San Luca invece usa un'altra parola, un termine, siate voi invece oikthirmones, e viene tradotto misericordiosi. Ora, l'oikthirmonia, e l'ho detto allora quando abbiamo commentato questo brano del discorso del piano, in San Luca, il discorso della pianura, il discorso del monte in San Matteo, in San Luca troviamo parallelo che è il discorso della pianura, e lì avevo fatto notare che San Luca, che scrive per i cristiani che si trovano ad Antiochia, che era la Roma d'Oriente, luogo raffinato, luogo di studiosi, di intellettuali, di filosofi, l'oikthirmonia era uno degli atteggiamenti, delle emozioni che erano da allontanare assolutamente per chi faceva parte della filosofia stoica e della filosofia epicureica. Gli epicurei dicevano che non bisognava lasciarsi prendere dalle emozioni dell'animo. Ora, la persona che si lasciava prendere dalle emozioni, e tra le emozioni negative che venivano da respingere queste emozioni, tra le emozioni negative c'era l'oikthirmonia, che viene tradotto come misericordia, in realtà è la compassione fino alle lacrime. Allora, tu devi essere una persona tutta d'un pezzo, niente emozioni, freddezza assoluta, non lasciarti scomporre, perché ogni emozione è sorgente di sofferenza, e siccome la persona sapiente, saggia, è la persona fredda, incapace di commuoversi, perché se no ogni commozione, ogni movimento dell'animo genera sofferenza, allora ti devi fermare prima. Ebbene, qual è il segno? È il segno della debolezza di Dio, ed è quello che indispone Giona. Giona si arrabbia quando vede che Dio sta facendo, non ha distrutto Ninive, e che Dio ha fermato la sua mano contro quelli di Ninive. Giona si arrabbia e dice: ma insomma, lo sapevo che sei un Dio debole, lo sapevo che sei un Dio fragile, un Dio che non si sa imporre, questi bisognava dargli una lezione, giù una gragnuola di colpi, farli fuori tutti, questi qui sono tutti dei disgraziati, distruggili, tu sei un Dio debole. Ecco allora il primo segno. Giona è il segno della debolezza di Dio. Allora, in fondo, voi volete qualcosa di grande, di forte, di potente, sappiate che non vi verrà dato se non il segno della debolezza di Dio. Che cos'è la croce di Gesù? È il segno di un Dio debole. Non di un Dio che, ricordate cosa dicono sotto la croce? Vieni giù e noi crederemo. Gesù sceglie esattamente l'opposto. Non scende dalla croce, ma decide di essere un sì all'amore quando tutto intorno a lui è un no. Tutto gli direbbe, ma vieni giù, cosa ci fai su? Nessuno ti vuole, nessuno accetta il tuo amore, tutti sono lì che ti besteggiano, cosa ci fai sulla croce? Ebbene Gesù fa l'opposto, io continuerò ad amarvi anche se voi rifiutate il mio amore. E questa è la sfida, e questa è la debolezza. Per l'uomo è follia, come fai ad amare uno che non ti vuole amare? Io continuerò ad amarti. E questa è la croce del cristiano, questa è la croce di Cristo, continuare ad essere un sì quando tutto intorno è un no. San Paolo dirà che Gesù è un sì, non è stato un ni, un ma, un bo, ma un sì. E allora, ecco, essere un sì quando tutto intorno è un no, ecco la grande debolezza. Verrà dato solo questo segno, un segno debole, un segno fragile, un segno scandaloso, un Dio che si lascia ferire. Ricordate che non esiste amore se non esiste apertura a lasciarsi ferire. L'amore è lasciarsi ferire. Se tu non ti lasci ferire, non amerai mai. L'amore è sempre debolezza, è sempre fragilità. Non è l'esprit de géométrie, di cui parlava Cartesio, è piuttosto l'esprit de finesse, di cui parlava invece Pascal. È un'altra cosa, è diverso. Non sono idee chiare e distinte, l'amore non ha niente di chiaro e distinto, tutto è da rigiocare ogni giorno. Ecco, allora siamo in una dimensione completamente nuova, è questa dimensione non programmabile della misericordia di Dio, la tenerezza di Dio. Questo sarà il segno, voi venite tutti perché volete vedere un grande segno, sappiate che siete delle persone senza senso, siete delle persone che volete mettere Dio nei vostri schemi. Gli schemi di Dio sono diversi. Il suo schema è quello della ictirmonia, cioè un atteggiamento che per gli spiriti eletti, per l'intelligenza, suona come follia, così come doveva suonare follia quando Luca, predicando e scrivendo il suo Vangelo per Antiochia, città, dicevo, raffinatissima e cultissima dell'Oriente, parlava appunto di oitirmones, di misericordiosi. E qui questo segno è il segno della misericordia. Il secondo segno, però Giona ha un altro secondo segno credo che è cosa personale di Giona. In fondo, anche questo Giona, che sembrava un uomo già convertito, scopre che deve rimettersi in gioco completamente. Ricordate la storia del ricino, no? Giona che a un certo punto si mette in un luogo un po' tranquillo e ombreggiato e a un certo punto sorge in una notte il ricino, una pianta di ricino, e mentre il sole dardeggiava, lui si beava di questo ricino, avete in mente, no? Il ricino ha delle grandi foglie, palmate, grandi, l'ho visto in qualche giardino, c'è ancora anche, non so se l'avete visto, sì, le bacche sono pericolose perché ne bastano due per andare all'altro mondo, ma hanno delle bacche spinose, verdi, è molto verde, molto bello, l'origine, no, non è un albero, è un arbusto che cresce con queste grandi, un po' se, assomiglia un po' alle foglie di fico, queste foglie, e a un certo punto Dio manda un verme a corrodere, a mangiare la radice. Ed ecco che verso mezzogiorno, quando il sole picchia più forte, il ricino si affloscia. E Giona dice, ecco, vedi, tu non mi vuoi bene, tu non mi ami, meglio morire, fammi morire, basta, fammi morire. E Dio che dice a Giona, ma tu, adesso stai piangendo per un ricino, per cui non hai fatto nulla, che in una notte è spuntato e in mezza giornata se n'è andato. E io non dovrei preoccuparmi di questa gente, di questa città, dove ci sono tante persone che, di cui si diceva che non sanno distinguere la sinistra dalla destra, cioè persone che non hanno nemmeno la capacità di discernere il bene dal male. Allora, finisce con un interrogativo, il libro di Giona non è un libro storico, neanche un libro profetico, è un libro sapienziale, finisce con un interrogativo, quasi a dire: tu cosa ne pensi? Io non dovrei aver paura, non dovrei aver pietà di una città di così grande, eccetera. Finisce con un interrogativo: sì o no? Domanda. Si sarà convertito Giona? Avrà cambiato? Io penso di sì, io sono ottimista. Penso che Giona ha capito la lezione. Quindi Giona diventa il secondo segno. Quindi il primo segno è la debolezza di Dio. Il secondo segno di Giona è l'altro. È questo cambiamento radicale di Giona. È come che se Gesù dicesse: voi siete un po' come Giona. Vi sentite degli arrivati. Vi sentite delle persone pronte a puntare il dito sugli altri per fare delle prediche agli altri. Ebbene sappiate che Giona è un segno per voi. Guardate com'è cambiato Giona. Anche voi avete questa possibilità. Da una parte aprire gli occhi su questo segno piccolo di Dio, questo Dio che entra in punta di piedi, che entra in maniera scandalosa, un segno che non è un segno in fondo, un segno che è qualcosa davanti al cui ci si copre la faccia, e dall'altra parte Giona. E poi Gesù continua: il figlio dell'uomo sarà un segno per questa generazione, quindi un segno meschino, piccolo. La regina del sud, la famosa regina di Saba, sorgerà nel giudizio insieme agli uomini di questa generazione e li condannerà. La regina del sud, voi sapete, e Gesù qui lo dice, era venuta per ammirare la sapienza di Salomone ed era arrivata con un insieme, un carnet pieno di enigmi, domandando: ma avrà la soluzione Salomone? E allora dice: lei quanta strada ha fatto per arrivare da Salomone? Essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Allora, come dire, voi avete qui qualcuno di cui Salomone è soltanto un segno, avete qui l'eterna sapienza incarnata e non vi sapete aprire. È un po' come vivere in una situazione di abbondanza. Un po' ricordiamo, abbiamo già visto questo atteggiamento quando Gesù presenta la parabola dei bambini: a chi paragonerò sempre questa generazione, che qui dice una generazione cattiva, a chi paragonerò quei bambini che sulla piazza dicono gli uni agli altri: abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato il lamento, non avete pianto. Cioè, gente che non si sa decidere. Avete davanti la possibilità, perché io sono venuto, perché Dio sta parlando al vostro cuore, perché Dio è venuto nella vostra vita, e voi siete un po' come i bambini viziati, che non gli va bene niente, ma semplicemente non perché il cibo non va bene, ma perché voi non avete fame, perché siete inappetenti, perché siete viziati, no? E un po' mi viene sempre in mente l'immagine. Mio nipote, che era ormai grande, ma quando era bambino, lui quando arrivava a casa mia, prima cosa arrivava a salutare tutti, poi quando aveva 4-5 anni, no? Prima cosa apriva il frigorifero, guardava dentro, dopo un'ispezione sommaria lo chiudeva in maniera disgustosa, disgustata, e diceva: in questa casa non c'è mai niente. Cioè, non che non c'era mai niente, ma non c'era niente di quello che voleva lui, no? Naturalmente è un po' così. Cioè, noi siamo di fronte a Gesù, che è il massimo dono del Padre, è la sapienza eterna incarnata, e noi un po' arricciamo il naso, no? Siamo un po' lì a dire: cosa vuole questo qui? Ecco, io penso che possiamo già domandarci, no? Alla fine, chi è Gesù per la mia vita? Con che atteggiamento mi sto proponendo davanti a Lui? In che maniera io lo sto accogliendo, poi lo sto non accogliendo? Sono capace di mettermi in discussione davanti a Gesù? Forse sono anch'io come questa generazione incredula, questa generazione cattiva. Cattiva perché è una generazione chiusa, con l'occhio cattivo, con l'occhio ingiusto, che non sa vedere le cose con gli occhi di Dio. Ecco perché è l'occhio cattivo, no? E poi dice: quelli di Ninive, ancora di più, quelli di Ninive, cioè questi peccatori, questa gente senza scrupoli, Ninive passava per essere un po' nell'immaginario collettivo di allora una città dissoluta, peccatrice, cinica. Ebbene, dice, questi di Ninive, che voi ritenete così disgraziati, sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno. Cioè, guardate che non sarà Dio a condannarvi, non sarò io a condannarvi, dice Gesù, ma saranno loro. Perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco, ben più di Giona c'è qui. E davvero siamo di fronte a un testo che dovrebbe metterci un po' in discussione. Vabbè, questa sera penso che sia bene fermarci qui, ma credo che se lo prendiamo in considerazione possiamo domandarci quante occasioni mi ha dato il Signore, in quante maniere Lui mi ha visitato, quante volte è venuto da me e io non ho saputo riconoscerlo. Il nostro rischio è proprio questo, non hai riconosciuto il tempo in cui sei stato visitato. Io ti ho dato dei segni e tu ne volevi sempre degli altri, noi siamo sempre un po' così, no? Quanti segni ti ho dato e tu ne volevi sempre degli altri? Sono passato 1000 volte da te e tu aspettavi sempre la prossima volta. Ricordate la solita storia di Romoletto, no? Il Signore era venuto la piena del Tevere e Romoletto abitava vicino al Tevere, l'acqua comincia a salire e lui prega Dio e Dio dice: non ti preoccupare Romoletto, verrò a salvarti. E intanto sale su fino al primo piano e Romoletto si mette alla finestra e aspetta, e arriva la barca dei vicini di casa: Romoletto, scendi con... no, non ti preoccupare, non vi state a preoccupare, ho già chi mi salva. Vabbè, tanto l'acqua sale, lui sale al secondo piano, passano i pompieri, Romolè, scendi che ti prendiamo, non vi state preoccupati, ho già che mi salva. Vabbè. E poi sale ancora l'acqua, lui ormai siamo vicino al tetto, passa la polizia, dice, Romolè, vieni, scendi, fai fretta, guarda che non c'è più tempo, non vi state preoccupati, ho già che ci pensa a me. E poi finalmente l'acqua va su e lui annega. E poi naturalmente si incontra faccia a faccia con Dio e arrabbiatissimo dice: ma come? Ma hai detto che tu saresti venuto a salvarmi. E lui dice: sono passato 3 volte, tu non hai voluto. Ecco, il nostro rischio è questo, capite? Ci aspettiamo che il Signore ci venga incontro, che ci parli, mandandoci una colomba, lo Spirito Santo, con in bocca un biglietto. Ricordatevi che i biglietti sono tutti scritti nel nostro cuore, Dio continua a parlare, continua a venirci incontro e non solo sorgerà la regina del sud, la regina di Saba, non solo verranno gli abitanti di Ninive, ma io penso che verranno tante altre persone a dirci: ma che cosa aspettavi ancora? Perché spesso noi abbiamo gli occhi così ottenebrati che vorremmo sempre mettere Dio nei nostri schemi, cioè non sappiamo aprirci a Dio, cioè ci manca quella scioltezza, quell'abbandono che ci permette di riconoscere il Signore quando passa, cioè il passaggio di Dio. Ricordate che lo troveremo in San Luca, quando Gesù piange su Gerusalemme: non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. C'è il rischio, avere la visita di Dio nella nostra vita e non riconoscerlo. Sant'Agostino lo dirà: timeo dominum transeuntem, cioè temo il Signore che passa oltre, cioè arriva, bussa alla porta, ma io sono preso da altre cose, lo aspetto sotto altre forme, non sono capace di riconoscerlo, non lo voglio trovare nel momento giusto, il Signore lì, sta passando di lì. Guardate il canto che viene cantato ogni tanto nel Gesù sta passando para chi? Gesù sta passando proprio di qui. E quando passa, certo, tutto cambia, ma non subito dopo. Devi avere un occhio particolare, che è l'occhio della fede, l'occhio buono di chi è educato a riconoscere la sapienza di Dio, la piccolezza di Dio. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. I bambini sanno vedere ciò che gli adulti non vedono, l'essenziale invisibile agli occhi non si vede bene che con il cuore. I bambini sanno cogliere le piccole cose, gli uomini invece si lasciano ingannare dalle apparenze. Perché molta gente si lascia ingannare, quante vecchiette, ma anche adulti, si lasciano ingannare dalla divisa. Arriva uno vestito da poliziotto e dice: signora, le è stato dato la pensione per errore. Questo si lascia, tac, e gliela dai, e questo qui era un ladro vestito da poliziotto. Dopo è interessante, perché quando poi la vera polizia va a interrogare i carabinieri, signora, che faccia aveva? Prima cosa, aveva la divisa del poliziotto. Non gli dicono che faccia aveva, aveva la divisa, non hanno neanche visto la faccia. I bambini invece non, se si vedono la divisa, guardano la faccia. Un episodio semplicissimo. Quando io andavo a scuola, insegnavo le scuole serali molti anni fa, ai tempi delle brigate rosse a Sesto San Giovanni, allora attraversavo un parco, partivo da casa verso le 6 di sera, cominciavo alle 6:20 la scuola, e era primavera, e mi ricordo c'era una bambina, io passavo, ero in borghese normalmente, avevo in mano la mia cartella con i miei documenti, le mie cose, e c'era una bambina, in barocchi avevo sempre l'abito nero, tonaca, e per essere visibile, per essere riconoscibile. Una parrocchia di 30.000 abitanti, se un prete non è vestito di nero, nessuno lo riconosce più, almeno la tonaca, quando bazzichi nella parrocchia, nella chiesa, eccetera, perché possono individuarti, ecco. E c'era questa bambina, che una bambina che era in per mano alla sua nonna, e io passo via e vedo questa bambina e questa sua nonna, che tra l'altro non mi conosceva, la bambina dice: ciao don Pierluigi! E la nonna: non disturbare il signore che sta passando! E io dico: sì, sono proprio io. Oh, scusi, non aveva l'abito. Ecco, noi ci fermiamo all'abito, il bambino guarda la faccia. La bambina mi aveva riconosciuto perché ha guardato la mia faccia, non il mio abito, e anche senza abito mi ha riconosciuto. Gli adulti si fermano alla maschera, si fermano alla divisa, capite? Allora, se tu non sai andare al di là per cogliere l'essenziale, che proprio è il grande insegnamento della Volpe al piccolo principe, no? Tra qualche settimana farò un ritiro che è proprio intitolato L'essenziale invisibile agli occhi, proprio sul piccolo principe di Saint-Exupéry, cioè partiamo dal piccolo principe per vedere che in realtà è una lettura evangelica, è un scritto simbolico molto bello, cristiano, profondo. Bene, comunque, se noi non entriamo in questa semplicità di cuore, rimarremo sempre al di qua della verità e non sapremo cogliere i segni di Dio, che sono segni cogibili solo da chi ha l'occhio di bambino. Sono segni piccoli e solo i piccoli li possono vedere. Il segno di Giona è un segno piccolo, ma evidente per chi ha questa sensibilità alla sapienza con la S maiuscola, non semplicemente ai discorsi intellettualistici o pseudo-sapienti. Ecco, vogliamo chiedere al Signore questa sera proprio di aprirci gli occhi, perché non rischiamo di lasciarci abbagliare o di lasciarci fuorviare, oppure di non saperlo riconoscere proprio nel momento in cui Lui sta passando, sta venendo a noi.